Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Marco da Milano, vice direttore del settimanale L'Espresso. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare SMS 335 56 34 296. Marco da Milano, nato a Roma nel 1968, è vice direttore del settimanale L'Espresso. Giornalista politico e cronista parlamentare, il suo ultimo libro è La Repubblica del Selfie, dalla meglio gioventù a Matteo Renzi, Rizzoli, finalista premio Estense 2015. In precedenza ha pubblicato, tra l'altro, Democristiani Immaginari, Vallecchi 2006, Il Partito di Dio e Einaudi 2006, Lost in PD, Sperling e Kupfer 2009, Eutanasia di un potere, storia politica d'Italia da Tangentopoli alla Seconda Repubblica, la terza 2012. Chi ha sbagliato più forte, le vittorie, le cadute, i duelli dall'Ulivo al PD, la terza 2013. Missione incompiuta, intervista con Romano Prodi, la terza 2015. Tiene un blog di politica sul sito dell'Espresso, Fine Mondo. Ha vinto il premio Satira Politica Forte dei Marmi per il giornalismo 2014 e il premio internazionale Ischia come giornalista dell'anno per la carta stampata 2015. Partecipa a numerose trasmissioni televisive, tra cui il programma di Rai 3 Gazebo.
Buongiorno, lunedì 26 ottobre, buongiorno a tutti, cominciamo questa settimana insieme, i giornali del lunedì, molta cronaca sportiva. Come sempre, è stata una giornata elettorale in Europa e anche in Argentina, ed è una giornata in cui Roma ha una sua centralità politica e sulle prime pagine dei giornali. Due argomenti si contendono le aperture, la giornata di Ignazio Marino, la domenica da Leone sulla piazza del Campidoglio. C'è stata una manifestazione di sostenitori che invitano il sindaco di Roma, già dimissionario per la storia degli scontrini e sfiduciato politicamente dal suo partito, il Partito Democratico, una piazza che lo invitava ieri mattina a restare, e il turno elettorale in Polonia che ha dato una netta vittoria al partito anti-Europa, al partito anti-UE, ai populisti che potranno governare da soli. E questi sono i due argomenti che si contendono le aperture dei giornali. Repubblica titola il piano di Marino per restare sindaco, scontro con il PD, e anche Polonia vince il partito anti-Europa, maggioranza assoluta ai populisti. La Stampa, Polonia vince la destra anti-UE, migranti l'Europa prende tempo, e su questo poi c'è stato l'accordo in nottata per accogliere 100.000 profughi e ne parleremo. Il Corriere della Sera, sfida di Marino, ripensarci, non vi deluderò, la Polonia e i nazionalisti anti-UE. I giornali romani poi naturalmente si scatenano, il Messaggero titola tutta pagina Marino tratta lo stop di Renzi, e il Tempo addirittura effigia Marino con lo mette con il berretto del guerriero e Marino c'è Guevara, perché il sindaco di fronte al suo popolo ieri ha detto siamo realisti e vogliamo l'impossibile, e quello che sembrava impossibile, cioè che Marino restasse, adesso forse diventa possibile, e non dico probabile, e così via. Allora partiamo da questo argomento, dalla sfida sul Campidoglio, per poi arrivare ad altri temi, e in particolare già cito quello di cui parla il Corriere della Sera, che terrà sicuramente banco nei prossimi giorni e nelle prossime ore. L'apertura del Corriere: fisco, la rivolta dei dirigenti, sono 400 degradati, degradati in senso tecnico, dirigenti che sono diventati funzionari dell'Agenzia delle Entrate, sono stati declassati, e la direttrice dell'Agenzia delle Entrate, Rossella, Rossella Orlandi ha aperto un conflitto con il governo. Questo sarà sicuramente uno dei temi della settimana, una settimana in cui poi la legge di stabilità firmata dal presidente Mattarella arriva alle Camere. Allora, partiamo appunto dalla giornata da leone di Ignazio Marino, prendiamo la cronaca di Fabio Martini sulla Stampa. La piazza spontanea di Marino adesso imbarazza il Partito Democratico. Fabio Martini racconta, ritrae i piccoli gruppetti arrivati in piazza del Campidoglio, marito e moglie, tre amiche, due compagni di sezione, nulla di organizzato nella manifestazione, non c'è neanche un amplificatore degno di questo nome, neppure un palco o qualcosa che gli assomigli. Qualcuno canta Bella Ciao, qualcun altro invoca Ignazio Ignazio, molti cartelli anche contro Renzi, Matteo stai sereno, un tam tam sulla rete, una piazza normale, non di pancia, non aggressiva, una piazza per e non contro, ma emotivamente molto schierata, pronta a seguire il suo marziano. Cosa intende fare Ignazio Marino e quali sono le chance che possa davvero restare? Su Repubblica c'è un retroscena di Sebastiano Messina che racconta le ultime ore, le ultime convulse ore dentro il Partito Democratico Romano, ma insomma il Partito Democratico Romano e il Partito Democratico Nazionale sono abbastanza la stessa cosa, i due Mattei, Matteo Renzi, che è anche il segretario del Partito Democratico e che, come sapete, in viaggio in Sud America è legato a Matteo Orfini, che è il commissario del Partito Democratico di Roma e anche presidente del Partito Democratico Nazionale. Sebastiano Messina racconta i numeri, se ne parlerà molto, i numeri e il conflitto interno al Partito Democratico. Ci sono i consiglieri, 27 consiglieri comunali sostengono Marino in Campidoglio, 19 del PD, 4 di SEL, 4 della lista Marino. Sulla carta non ci sarebbe storia perché sia Renzi che Vendola hanno preso le distanze dal sindaco e dunque la verifica dovrebbe essere una formalità dall'esito scontato. In realtà la situazione si sta complicando, racconta Sebastiano Messina, che c'è stata una riunione dei 19 rappresentanti del Partito Democratico quando si è chiesto loro da che parte stavano, il gruppo, manco a farlo apposta, si è spaccato, cioè PD diviso, PD spaccato ancora una volta, 10 contro 9, i 10 si sono schierati con Marino, 9 contro. Il capogruppo del Partito Democratico in Campidoglio ha sottoposto ai consiglieri una lettera concordata con Orfini che dava lo sfratto definitivo al sindaco e nessuno l'ha firmata. A questo punto Marino potrebbe andare in consiglio comunale e fare lui una specie di discorso programmatico su cui chiedere la fiducia, e sarebbe uno scenario devastante. L'assedio a Marino rischia di trasformarsi nella rivincita di Marino, scrive Sebastiano Messina. Su Repubblica c'è anche un'intervista appunto all'altro Matteo, Matteo Orfini, che era il grande sostenitore di Ignazio Marino, adesso è diventato il suo grande accusatore. Al Campidoglio un pugno di persone, Roma 2,5 milioni di abitanti, non è Facebook, non lo vogliamo mandare via, non si è dimesso per gli scontrini ma per una serie di errori praticamente quotidiani, si è rotto il rapporto con la città. E Orfini elenca i motivi di dissenso e di esasperazione del partito nei confronti del suo sindaco. Sul Messaggero Marco Conti racconta l'altro punto di vista, quello di Matteo Renzi, appunto in viaggio in Sud America, fa sapere che nulla cambia, nulla scalfisce la posizione del PD, che considera la vicenda chiusa, ma Come si vede già da queste prime battute, la vicenda è tutt'altro che chiusa. Sul Fatto, Enrico Fierro passa dalla politica, dalle beghe politiche, dallo scontro tra il sindaco, i consiglieri del PD, i marchingegni per restare o per mandarlo via, al degrado Roma, ed è la storia di copertina del Fatto del lunedì, cassonetti pieni, immondizia, buche, folle calcate nella metro, e i dati per esempio dell'anticorruzione sull'ATAC: solo nel 2011 il 99% degli appalti è stato affidato a trattativa privata, il 98% quello per i servizi, autobus fermi, bilancio 2014 con 141 milioni di perdite e così via. Il tipico racconto del degrado della capitale. Il Corriere della Sera, sempre a proposito di città, ha anche un sondaggio di Nando Pagnoncelli su un'altra grande città che sicuramente andrà al voto, Milano, la Milano rilanciata, la Milano rinata dopo l'Expo, che al contrario di Roma ha un sindaco, Giuliano Pisapia, a cui tutti un pochino hanno chiesto di restare. Pisapia non si ricandiderà, di cui il problema anche in quel caso di trovare un candidato, e si profila anche nei dati, nei numeri di Nando Pagnoncelli, uno scontro possibile tra due nomi che in realtà finora non hanno detto di volersi candidare, cioè l'amministratore delegato di Expo Giuseppe Sala e il giornalista e conduttore televisivo Paolo Del Debbio, molto molto corteggiato dal centrodestra, da Forza Italia e da Matteo Salvini. Mattino, Mauro Calise, politologo editorialista del quotidiano di Napoli, racconta le difficoltà di Renzi e della politica a trovare i candidati sindaci insieme all'asse destra-sinistra. Scrive Calise: si sta disintegrando in Italia anche quello centro-periferia che era tenuto insieme dai partiti fin quando hanno funzionato e che oggi sta diventando un optional. Hai voglia di ripetere che Renzi dovrebbe qua e dovrebbe là, cioè dovrebbe mettere mano a tutte le prossime candidature a sindaco. La realtà è che Renzi può poco, molto poco, e al punto in cui il PD è ridotto, forse fa finta di occuparsene, e meglio è. Sul Corriere della Sera, Giovanni Belardinelli guarda l'altro lato, l'altra polarità della politica italiana. C'è Renzi, c'è il Partito Democratico, c'è la prospettiva del Partito della Nazione, c'è uno schieramento che dovrebbe raggruppare, oltre al PD antico, anche i nuovi spezzoni moderati che si stanno aggregando attorno al progetto politico del Presidente del Consiglio. Dal lato opposto c'è il Movimento 5 Stelle, in crescita evidente nei sondaggi, anche negli ultimi giorni, ed è un po' la polarità alternativa a quella del Partito Democratico. Belardelli analizza il Movimento 5 Stelle e la questione del candidato premier, della leadership. Il Movimento 5 Stelle ha un leader carismatico, la sua sostituzione è assai complessa, di esito incerto, e presenta un'ulteriore difficoltà. Il nuovo leader, chiunque esso sia, proponendosi come futuro candidato alla presidenza del Consiglio, dovrebbe riuscire a fare quello che il fondatore stesso del Movimento non ha mai fatto. Grillo ha potuto evitare di candidarsi a qualunque carica politica, non tanto per la legge Severino, quella sulla incandidabilità dei condannati, quanto per le rigidissime norme sulle incandidabilità adottate dal suo movimento, così rigide che verrebbe quasi da pensare fatte per escluderlo. Probabilmente ha percepito che lo straordinario successo come leader di un movimento contro rischiava di incrinarsi se gli fosse toccato di sedere sugli scranni della Camera o del Senato. Ecco, quindi la questione Marino, la questione Campidoglio è sicuramente il caso politico della settimana, e ci accompagnerà in tutti questi giorni. Non è solo una questione questione locale, naturalmente, Roma capitale d'Italia, siamo alla vigilia del giubileo che si aprirà l'8 dicembre ed è anche un po' il laboratorio su cui si giocano e si incrociano i vari tentativi di costruire un laboratorio politico, nuove alleanze, vecchie alleanze che si sciolgono, nuove che si formano, ed è un po' l'anticipo di quella che sarà la futura partita politica nazionale, quando si voterà con l'Italicum, sempre che l'Italicum, la nuova legge elettorale che ancora non è entrata in vigore, in realtà resti lo stesso. Io andrei a leggere anche qualche cosa sulla Polonia, elezioni importanti in Polonia, gli ultraconservatori sono intorno al 40%, avrebbero la maggioranza assoluta, c'è stata una sfida tra donne, la premier uscente ammette la sconfitta, Beata Szydło ha vinto la sfida, ne avete sentito parlare anche prima nella rassegna stampa dei giornali internazionali che precede la nostra. È la svolta più radicale, scrive Andrea Tarquini su Repubblica, oltre le migliori speranze delle destre europee. Alle elezioni politiche polacche, secondo i risultati parziali, il PiS, Diritto e Giustizia, il partito di Jarosław Kaczynski, ha stravinto e potrà governare da solo. La sua capolista, la biologa Beata Szydło, vicinissima al giovane neopresidente eletto a giugno, Andrzej Duda, sarà la nuova premier. I liberali al potere in 8 anni in cui l'economia è cresciuta del 50% crollano. Un tempo si diceva l'economia fa volare la politica, è l'economia stupid, si diceva negli Stati Uniti, ma evidentemente questo nesso si è scollato anche in Europa. E nella nuova Camera Bassa, scrive Tarquini, non ci sarà più alcun seggio assegnato a forze di sinistra. Gli elettori del più importante membro orientale della UE e della NATO hanno fatto una scelta durissima, senza compromessi, più nazione e meno Europa, tradizioni nazionali prima di tutto. È un tema che naturalmente si incrocia con la crisi dell'Unione Europea, è stato un anno importante e tormentato, prima cominciato con le elezioni in Grecia del mese di gennaio che diedero la prima vittoria a Tsipras, la questione dell'euro, il referendum greco del 5 luglio e poi l'accordo tra la Grecia e l'Unione Europea e le nuove elezioni in Grecia che hanno segnato un'altra vittoria di Tsipras, e poi la questione migranti e le frontiere orientali, l'Ungheria di Orban, il muro con la Serbia, la Merkel che cerca la mediazione. Proprio stanotte c'è stato un vertice a Bruxelles, è uno scontro molto duro tra la Commissione Europea di Juncker e i paesi balcanici che hanno una posizione completamente diversa. Nella notte si è trovato un accordo, sulla stampa ne parla Marco Zatterini, il corrispondente da Bruxelles. L'accordo è netto sul fatto che l'Europa si sta giocando molto e forse tutto sui migranti. C'è la posizione del presidente della Commissione, Juncker. L'intesa raggiunta intorno a mezzanotte è meno definita, richiederà altro lavoro. I leader balcanici riuniti con Germania, Austria, Ungheria, Romania, Bulgaria e Grecia hanno annunciato che entro l'anno cresceranno i margini di accoglienza di Atene, 30.000, 50.000 migranti saranno presi in carico nei Balcani dall'Agenzia ONU per i rifugiati, che creerà pure 20.000 opportunità per famiglie in terra ellenica. In totale fa 100.000 posti, ha precisato Juncker, quindi 100.000 migranti da accogliere, previsto l'invio di guardie alla frontiera nei Balcani occidentali e così via. Nell'elenco dei paesi non sfugge l'assenza dell'Italia, infatti Zatterin scrive un vertice difficile sin dal principio, problemi sulla formula inedita e con troppi esclusi. A partire dall'Italia è un segreto di Pulcinella che così abbia voluto una Merkel bisognosa di una via di fuga rispetto alla politica delle porte aperte ai migranti, annunciata fra le fanfare e corretta per ragioni di politica interna. Paesi al voto, anche alla fine della settimana, altro turno elettorale molto molto importante in Turchia. Ne parla il Fatto Quotidiano, c'è un reportage firmato Marco Barbonaglia da Istanbul. La Turchia va al voto con l'incubo del sangue, c'è stato l'attentato di Ankara alla manifestazione pacifista dell'HDP, il partito filocurdo di una settimana fa, un clima surreale che precede la consultazione che arriva dopo giugno, quando ci furono le elezioni politiche senza vincitori né vinti, scrive il Fatto. A dar retta ai giornali, anche queste elezioni non dovrebbero produrre un risultato diverso da quello di giugno. Che cosa farà Erdogan se gli sarà nuovamente negata la possibilità di formare un governo monocolore? Una domanda alla quale nessuno sa rispondere. Certo, una situazione di grande instabilità nella quale risulti impossibile formare un governo potrebbe rivelarsi molto pericolosa e aprire la strada a scenari inquietanti per il futuro della Turchia. Su Repubblica, a proposito di scenari inquietanti, segnalo l'articolo di David Grossman, uno dei principali scrittori israeliani, voce critica di Israele, un intellettuale impegnato, racconta Netanyahu, l'uomo, il premier, sapete l'ultima uscita del premier israeliano a proposito dei palestinesi responsabili dell'olocausto, quando ha detto qualche giorno fa che è stato il Gran Mufti Adi Amin Al-San Husseini a suggerire a Hitler la soluzione finale. Grandi polemiche, a dir poco. Oggi Grossman scrive su Repubblica: Netanyahu guarda il mondo con occhi apparentemente aperti, ma di fatto chiusi. È un meccanismo quasi automatico che gli permette di cancellare i fatti, consentendogli di trasformare, con una specie di capovolgimento della coscienza, una situazione di occupazione e repressione in una persecuzione e vittimizzazione. Viene rivelato il modo in cui sovrappone alla realtà la sua visione vittimistica del mondo, come se lanciasse una rete fitta, ermetica, da cui non c'è via di uscita né di scampo, nemmeno per se stesso, ma questa volta più delle precedenti risulta chiaro fino a che punto noi, cittadini di Israele, siamo intrappolati e annaspiamo in questa rete, la rete di Netanyahu. Su molti giornali, a proposito di leadership dagli occhi apparentemente aperti in realtà chiusi, o leadership che mentono ai loro cittadini e ai loro paesi, c'è la notizia della lunga intervista alla CNN dell'ex premier britannico Tony Blair, che dice semplicemente I'm sorry, ho sbagliato, scusate, chiede scusa per gli errori della guerra in Iraq, che forse è veramente la madre di tutti gli errori, e da lì comincia questo processo di disgregazione degli stati di tutto il Medio Oriente, per cui forme statali dall'Iraq alla Siria alla Libia sono in decomposizione, lasciando il posto a una realtà pericolosa e incontrollabile. Blair ha messo le proprie responsabilità in un lungo mea culpa alla CNN, chiedendo per la prima volta formalmente scusa, tra gli altri errori che Blair attribuisce allo spionaggio britannico, l'attribuzione a Saddam Hussein del possesso di armi di distruzione di massa, che come ricorderete, fu la ragione ufficiale che giustificò l'intervento militare del Regno Unito accanto agli Stati Uniti, prove che poi furono dichiarate apertamente false. Le elezioni in Argentina, ne parlano molti, molti giornali, ma qui siamo indietro rispetto ai risultati che stanno affluendo in queste ore. Infatti i giornali italiani raccontano di Daniel Scioli in vantaggio. In realtà al ballottaggio andrà Scioli con Maurizio Macri, che però risulta in testa, quindi forse ne potremo parlare domani. Torniamo in Italia e torniamo quindi al caso segnalato dal Corriere della Sera. L'Agenzia delle Entrate, Marino resiste, e c'è però un altro personaggio che è Rossella Orlandi, la direttrice dell'Agenzia delle Entrate, che diventa traballante e che anche lei però è molto determinata a non mollare di fronte all'assedio. Lorenzo Salvia sul Corriere dice: chi ha parlato in queste ore con la direttrice dell'Agenzia delle Entrate ha trovato una persona decisa, magari non tranquilla, ma comunque determinata a resistere a quello che somiglia a un assedio. Il casus belli qual è? Un fronte interno, un fuoco amico, sono gli 800 dirigenti dell'Agenzia delle Entrate degradati, declassati a rango di funzionari dopo una sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittime le loro promozioni perché arrivate con procedure interne e non per concorso. Da qui si scatena però un caso politico. La Orlandi va a un convegno della CGIL e dice: state uccidendo l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate rischia di morire. Ed è un chiarissimo attacco al governo, che replica, poi vediamo come. Intanto che Lorenzo Salvia: qualcosa sembra essersi rotto nel rapporto con il Premier. Rossella Orlandi era stata nominata l'anno scorso, donna e toscana. Sembrava quasi una scelta da giglio magico. Il giglio magico è la proliferazione dei toscani e dei fiorentini nei vari enti pubblici e nei vari gabinetti ministeriali dopo l'ascesa di Matteo Renzi. Poi il rapporto perde quota, tutto comincia con il decreto approvato alla vigilia di Natale, con la famosa questione del 3%, letta come un favore a Berlusconi. Al di sotto di quella percentuale l'evasione non veniva considerato reato. Scoppia il caso, anche la Orlandi manifesta la sua contrarietà in modo molto energico al governo, che alla fine fa marcia indietro, però evidentemente qualcosa si era rotto. E su Repubblica, intervistato da Valentina Conte, c'è addirittura un sottosegretario all'economia, Enrico Zanetti, che è anche leader di un partito, Scelta Civica, che chiede proprio esplicitamente le dimissioni della Orlandi. Se continua a esternare il suo malessere e dire che l'agenzia muore, le dimissioni diventano inevitabili. Quando si sceglie una linea, il direttore si adegua ed esegue. Zitti e pedalare, altrimenti è libero di andare da un'altra parte. Sono convinto che la mia posizione sia assolutamente condivisa da Palazzo Chigi. Dichiarazioni abbastanza esplosive, zitti e pedalare per la direttrice dell'Agenzia delle Entrate, in un momento in cui, come sapete, il fiore all'occhiello della legge di stabilità di Matteo Renzi è il taglio della TASI, il taglio delle tasse, ma anche l'introduzione di un nuovo tetto più alto sull'uso dei contanti, e molte polemiche quindi sull'impegno di questo governo sul fronte dell'evasione fiscale. Anche in questo caso uno scontro che riguarda una persona, una dirigente dello Stato, una poltrona di potere, apparentemente riguarda appunto una persona, e in realtà c'è anche una questione dietro molto importante che riguarda la lotta all'evasione fiscale. Sul Sole 24 Ore, lo segnalo a questo proposito e molto rapidamente, c'è un'intervista a Piero Fassino, che è il sindaco di Torino ed è anche il presidente dell'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, dà alla manovra un cambio di passo. Per la prima volta da 9 anni, alla presentazione della manovra, i giornali non titolano su nuovi tagli agli enti locali. Significa che la legge di stabilità ha cambiato l'approccio, si muove in una logica espansiva per agganciare la ripresa, e noi condividiamo questa impostazione, dice Fassino. In realtà, su un altro fronte, quello delle regioni, l'accoglienza non è stata così positiva, e il collega e dirimpettaio di Fassino, il presidente della Conferenza Stato-Regioni e presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, ha annunciato le dimissioni. Sull'unità si va ad oltre, e ora tocca alle regioni. Federica Fantozzi racconta di un ordine del giorno su cui i giornali, qualcuno ne ha parlato ieri ma non si è dato molto spazio, un ordine del giorno del senatore democratico Raffaele Ranucci al Senato, ha presentato un ordine del giorno sull'accorpamento delle regioni che è stato immediatamente recepito dal governo. Portare le regioni da 20 a 12, accorpandole e riorganizzandole, potrebbe essere questo il prossimo fronte dopo l'abolizione delle province contenuto nel progetto di riforma costituzionale che è stato votato dall'Assemblea di Palazzo Madama qualche settimana fa. L'unità racconta dei consigli regionali scandalo, le spese pazze, le ostriche, le mutande verdi, Fiorito e tutti i personaggi che hanno invaso le cronache politiche e anche giudiziarie negli ultimi mesi e negli ultimi anni. Regioni nel mirino. Va ricordato anche che la riforma del Senato però affida alle regioni e ai consigli regionali il compito di eleggere i nuovi senatori, e quindi qualche contraddizione anche interna forse c'è. Andiamo a un'altra questione, etica pubblica. Ieri si è concluso il congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati a Bari. Era partito con una polemica tra i magistrati, le toghe e il governo, aperta dal segretario Sabelli, e si è conclusa poi in modo molto più conciliante ieri l'intervento del ministro Maria Elena Boschi e l'altro ieri quello del ministro della giustizia Andrea Orlando hanno provato a ricucire. Il Fatto Quotidiano apre sull'intervento di Pier Camillo Davigo, l'ex pubblico ministero di Mani Pulite. I partiti non sono in grado di selezionare una classe dirigente degna, e invece di cacciare i corrotti pongono resistenza ai repulisti. Ma la questione non riguarda solo la politica. In questi giorni c'è un caso a Palermo che riguarda il giudice Saguto, che aveva la responsabilità di gestire i beni confiscati ai mafiosi e che è al centro di un'inchiesta molto, molto delicata, di intercettazioni anche clamorose della Saguto contro la famiglia Borsellino. Sull'unità ne parla nell'editoriale Rosaria Capacchione, giornalista simbolo della lotta alla mafia e parlamentare del PD, quel che resta dell'antimafia. Sulla Stampa Vladimiro Zagrebelsky chiede alla magistratura di controllare il suo operato. Non c'è solo la politica corrotta, c'è anche una magistratura che deve fare pulizia al suo interno, scrive Zagrebelsky. Già 4 anni or sono l'arresto di un magistrato di un ufficio calabrese accusato di corruzione per i suoi legami con l'ambiente dell'Andrangheta aveva dato occasione a un commento su questo giornale sulla portata dell'inquinamento della magistratura. Segnalavo che non solo il problema esiste, ma che la sua marginalità rispetto alla generale correttezza del corpo giudiziario non doveva portare a sottovalutarne l'estrema gravità. Da allora qualche altro episodio emerso è stato trattato come un caso sporadico. Ora, sull'onda di quel che si sa, benedette intercettazioni si dovrebbe potrebbe dire, e benvenuta la fuga di notizie, a Palermo sembra sia successo di tutto attorno a uno degli uffici giudiziari più delicati d'Italia. E si tratta di affari che trovano il codice penale e la loro sanzione, affari che descrivono un mondo di magistrati, consulenti, professionisti vari, il cui stile di vita e concezione dei doveri di ufficio sono anni luce lontano da quel che dovrebbe, compatti, compartecipi, conniventi e qualche volta pure parenti o parenti di parenti. Una bella società civile in piena sintonia con i magistrati. Una volta si diceva che i magistrati non devono vivere in una torre di avorio ma essere nella società, però, scrive Vladimiro Zagrebeschi, da qui ce ne corre. E questo questa fotografia di gruppo, conniventi, professionisti, consulenti, parenti o parenti di parenti, fa venire, soprattutto in una realtà come quella palermitana, in mente il titolo del romanzo di Leonardo Sciascia, Il contesto. Appunto, c'è un contesto di questo tipo, sempre sulla Stampa, a proposito di magistratura, di politica, di etica. C'è un'interessante intervista che segnalo al professor Gianfranco Pellegrino, che insegna alla LUIS, ha una cattedra di etica pubblica, sembra vagamente pedagogico e paternalista, infatti il professore Pellegrino dice: è una questione di educazione, non assomiglia al paternalismo, ma un corso di etica pubblica potrebbe servire, ed è un'idea che sta nella mente degli italiani ma non è chiaramente concettualizzata. Ci sono esperimenti di psicologia sociale che dicono che se c'è una persona di grande carisma che non rispetta le regole, allora anche gli altri si sentono autorizzati a violarle, e ciascuno di noi può pensare, può farsi venire in mente chi siano queste persone di grande carisma che non rispettano le regole. Ce ne sono tante, ognuno può avere il suo esempio in testa. E a proposito di etica pubblica e di casi giudiziari e di scandali, segnalo un articolo di Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera sui 36 appalti sospetti e un'inchiesta che potrebbe avere effetti clamorosi sulla RAI. La finanza prende il dossier RAI, nelle carte in mano ai pubblici ministeri le tracce di tangenti e di assunzioni pilotate. C'è questa inchiesta sulle società esterne, sui contratti della RAI con le società esterne al servizio pubblico, può avere esiti clamorosi l'indagine, scrive Fiorenza Sarzanini. Il primo esame dei fascicoli avrebbe già fatto emergere numerose irregolarità, soprattutto per quanto riguarda dalla scelta delle ditte alle quali affidare lavori e commesse. Il resto lo sta facendo un testimone che ormai da tempo collabora con gli inquirenti e ha svelato il retroscena degli accordi siglati negli ultimi due anni. Si è concentrato sulle trasmissioni di punta della RAI, primo fra tutti il Festival di Sanremo, ha fornito agli investigatori il codice per leggere i file criptati sui soldi delle mazzette versate per aggiudicarsi gli appalti truccando le gare. Nell'elenco ci sono alcune trasmissioni di approfondimento giornalistiche, altre di intrattenimento e svariate fiction. E poi si parla di accordi siglati con amici e parenti dei funzionari RAI che avrebbero aiutato gli imprenditori a ottenere le commesse. E ancora una volta anche qui la parola parenti, e non per un'associazione che sarebbe un po' surreale da parte mia. Vorrei andare a leggere qualcosa sul sinodo sulla famiglia che si è concluso ieri, l'altro ieri con la votazione finale, ieri con la messa del Papa. Sinodo molto combattuto, difficile da interpretare nelle sue conclusioni, sia per quanto riguarda la politica e quindi i rapporti di forza all'interno del il Papa ha detto il sinodo non è il Senato ma indubbiamente l'Assemblea dei Vescovi, una sorta di Parlamento della Chiesa universale, e si sono create delle maggioranze e delle minoranze. Ne parla Andrea Tornielli sulla Stampa. ne parla polemicamente, dicendo che la stampa internazionale lo segnala e quella italiana no, Antonio Socci sul Libero. Poi c'è la questione dei divorziati e della loro, dell'accesso dei divorziati alla comunione. Ci sono due reportage, uno sulla Stampa e uno sul Messaggero. Si vanno a sentire i parroci, si vanno a sentire le loro reazioni. Sulla Stampa un parroco romano della chiesa di San Pio V dice: continuerò a comportarmi come ho sempre fatto, ascoltando le persone, perché ogni situazione è diversa dall'altra. Il sinodo conferma un modo di agire. Siamo grati a Francesco, è come uscire dalle catacombe, dice qualcuno all'uscita della messa. Sul Messaggero c'è un lavoro analogo, ma con conclusioni quasi opposte. Sui divorziati i parroci frenano, per adesso non cambia nulla, scrive Franca Giansoldati. E sempre sul sinodo, ma prendendola da un altro punto di vista, Massimo Adinolfi sul Mattino scrive: se la Chiesa surclassa la democrazia. Molte polemiche, ma al sinodo lo spettacolo è stato un documento su cui si vota sì o no, un consulto vero si è trattato, e di una Chiesa percorsa dalla discussione in ogni sua fibra. Dall'altra parte ci sono le democrazie occidentali, non hanno così tanti anni quanto ne ha la Chiesa di Roma, eppure paiono già stanche, sfiduciate, infiacchite, disilluse, disincantate. Insomma, secondo Massimo Adinolfi, la Chiesa, rappresentata sempre come una realtà sclerotizzata, in realtà anche in questi giorni ha dimostrato una vitalità maggiore rispetto alle democrazie occidentali e all'Europa. Abbiamo visto prima lo scontro sui migranti da accogliere, che invece sembra percorsa dal virus della sfiducia, della disillusione e dal disincanto. Ci resta ancora qualche minuto per segnalare qualche altro articolo prima poi di passare al filo diretto con gli ascoltatori. Sicuramente dal Giornale la questione del pensionato che ha Francesco Sicignano, che ha sparato al rapinatore. C'è l'intervista di Paola Fucilieri: perché ho sparato al ladro. Francesco Sicignano si difende. Su Repubblica c'è un'intervista ai genitori del ladro ucciso dal pensionato. Sul Messaggero segnalo un tema che interessa molte persone: il reato di omicidio stradale, la pena massima è di 18 anni. Va in aula il testo con la stretta, rischia grosso chi guida ubriaco o drogato, in cella chi passa con il rosso e causa morti. Su Repubblica, no, anzi, scusate, sul Corriere della Sera, un altro articolo, che una curiosità: il robot che assiste gli anziani e lo spettro della solitudine, il badante high-tech che dimostra l'interesse delle grandi aziende tecnologiche sugli over 65. Il mondo della tecnologia ha capito che in quel segmento anagrafico, 2 milioni di persone entro il 2050 secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che si nasconde un'enorme possibilità di sperimentazione e di profitto. Ci sarà il robot badante, a proposito di calori e di rapporti umani. E vorrei concludere questa prima parte con un piccolo inciso, che una pagina sportiva, ma in realtà Gabriele Romagnoli si occupa di Valentino Rossi, il suo gesto contro il rivale Marquez, speronato dalla motocicletta, il lato oscuro che spegne la luce del campione. Scrive Gabriele Romagnoli: adesso Valentino cosa farai? Può chiudere da martire oppure può finire da leggenda. Ma al di là della questione in sé, che appassiona i tifosi della motocicletta, quello che più interessa è il lato oscuro dei campioni. Tutti i campioni hanno un lato oscuro, la grandezza definitiva appartiene a quelli che sono capaci di dominarlo o di occultarlo. Quei pochi finiscono la carriera scalfiti soltanto dal tempo, ai più, per quanto eccelsi, tocca spesso, quando l'hanno fatta quasi franca, sta per scattare l'ovazione, di rivelare un limite, non saper frenare un impulso all'imbocco di una curva che risulterà fatale. Ecco, quell'impulso che spegne la luce del campione, il lato oscuro che hanno anche i numeri 1, la solitudine dei numeri primi, e che in fondo accompagna le giornate un po' di tutti, e forse ogni giornata è un combattimento con il lato oscuro che c'è in tutti noi.